Le 19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Crisi Electrolux, l'azienda non si è presentata all'audizione oggi in Regione Lombardia. Davanti al grattacielo Pirelli, il presidio dei lavoratori a rischio dello stabilimento di Solaro e della CBS, storica fabbrica di macchinari agricoli. Un altro suicidio in carcere, è il quarto in 3 settimane in Italia, è successo a San Vittore, la casa della carità denuncia, aveva disagi psichici, non doveva essere rinchiuso in quel modo. A Milano torna la stagione dei concerti e delle polemiche all'ippodromo La Maura, 80.000 persone, traffico in tilt, auto in sosta vietata e sui social la denuncia, pessima organizzazione non degna di un grande evento. Doppia audizione oggi in Commissione Lavoro di Regione Lombardia. I lavoratori a rischio di licenziamento della Electrolux di Solaro e della BCS di Abbiate Grasso e Cusago, nel milanese, hanno fatto un presidio davanti al Pirellone.
Loro al buio hanno lavorato per costruire un'ipotesi in cui su 4.500 lavoratori 1.700 sarebbero licenziati.
Per vivere, per pagare le tasse, devi lottare per qualcosa che ti è dovuto dalla Carta Costituzionale. Questo è quello che mi fa male. Anni e anni di lotta e siamo sempre punto da capo. Non è possibile.
I dirigenti della Electrolux si sono rifiutati di partecipare alla commissione. Più di 200 dipendenti di Solaro rischiano di restare senza lavoro a causa del piano di dismissione annunciato a livello nazionale dall'azienda. Alla BCS invece circa 40 milioni di debiti accumulati mettono a rischio il futuro di 500 lavoratori. I consiglieri del PD hanno chiesto che intervenga Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia. Paolo Romano è capogruppo PD in Commissione Lavoro.
Su Electrolux, Regione Lombardia non sta facendo abbastanza. Delle altre regioni al tavolo ministeriale del 25 maggio erano presenti gli assessori se non i presidenti. Della nostra, solamente l'ufficio tecnico. L'assessora Tironi si è collegata a distanza per pochi minuti. Tra l'altro l'assessora Tironi, che si occupa della formazione e del recupero di chi ha perso il lavoro, cioè di fatto quasi ammettere che i posti di lavoro sono già persi, quando tutte le istituzioni, anche il governo, sono arrivati a dire che il piano di licenziamenti Electrolux va annullato ed è inaccettabile. In più di un mese per convocare la commissione che si è tenuta oggi e la difficoltà a prendere impegni concreti.
I lavoratori e le lavoratrici di BCS, qua la situazione è un po' diversa. Di che cosa avete parlato in commissione?
Qui abbiamo un'azienda che è lo standard di mercato, no? Quando si comprano alcune macchine agricole, gli agricoltori dicono compriamo una BCS. E gli ordini ci sono e la produzione è di altissima qualità, ma gli investimenti e le scelte casuali e frammentate della proprietà negli ultimi anni l'hanno portata a accumulare un enorme debito. La soluzione qua sarebbe semplice, basterebbe dare una mano a gestire il debito e i piani economici futuri. Su questo Invitalia sembra aver dato un'apertura, noi abbiamo chiesto che lo faccia anche Finlombarda, che ricordiamo agli ascoltatori ha 500 milioni di euro fermi da anni, soldi dei lombardi non spesi per aiutare le imprese che sono bloccati sui conti correnti di Finlombarda.
Un detenuto si è suicidato nel carcere di San Vittore a Milano. Con lui salgono a 4 in un mese le persone che si sono tolte la vita nelle carceri italiane dal 20 maggio scorso. Lo denuncia la Fondazione Casa della Carità di Milano. L'uomo era entrato in carcere con una diagnosi di psicosi. Era una persona fragile, nemmeno aveva fatto il passaggio nei reparti comuni, ma era stato subito collocato in cella senza disporre neanche dell'ora d'aria, denuncia Casa della Carità. Sentiamo Don Paolo Selmi, presidente Casa della Carità.
La denuncia si ripete dopo quella già fatta il 20 di maggio del precedente suicidio di un altro detenuto nelle CAR, nelle celle ad alto rischio, chiamate anche celle lisce, perché lì dentro non c'è niente che il detenuto può utilizzare per farsi del male, perché sono malati psichiatrici. Come nel precedente caso, anche in questo, dal carcere non è uscita nessuna notizia. Quindi è il fatto di dire sono persone anche loro. Questo vuol dire trovarli svestiti, con un materasso sporco, con una doccia da cui l'acqua non scende. E poi la cosa più grave è il fatto dell'isolamento, cioè dell'essere soli. Casa della Carità in questi 2 mesi, con la presenza di 4 operatori, sta entrando proprio in queste celle ad alto rischio per alleviare la situazione in cui magari ci rimangono per 10 giorni, 15 giorni in attesa di un'altra sistemazione. Però in questi 15 giorni, 10 giorni, la situazione è questa. Appunto, ha chiesto di fare una telefonata a sua madre e questo non gli è stato permesso. Purtroppo il carcere non può respingere nessuno, anche se quello non è il posto giusto per loro. Per cui, sarà stato dentro con precisione, non lo so, però tra i 5 e 7 giorni, non di più. Ma sono isolati in un contesto di sporcizia, senza un minimo di relazioni, per di più appunto malati psichiatrici. Non dico che sia il minimo o il passo del suicidio alle porte, però io direi non è un contesto di cura.
Ieri sera è stata inaugurata la stagione estiva dei concerti all'Ippodromo La Maura di Milano. Anche quest'anno non sono mancate le critiche dei residenti e nemmeno quelle di chi ha comprato il biglietto. Sentiamo Chiara Manetti.
Siamo sicuri che l'Ippodromo La Maura sia il posto giusto per ospitare concerti da 80.000 persone? La domanda torna d'attualità dopo il debutto della stagione estiva con il concerto di Cesare Cremonini, che ieri sera ha richiamato 80.000 spettatori nell'area dell'Ippodromo milanese. Sui social però, insieme alle immagini dello spettacolo, sono arrivate anche centinaia di segnalazioni e proteste. Nel mirino soprattutto la viabilità e i collegamenti. In 40.000 devono ancora arrivare, scrive qualcuno su Instagram. C'è chi ironizza sulla distanza tra gli ingressi e l'area del concerto e chi racconta di essere rimasto bloccato per ore nel traffico alla ricerca di un parcheggio, quando lo spettacolo era già iniziato. Altri parlano di code interminabili ai varchi, difficoltà nel raggiungere la metropolitana e di un'area già congestionata prima ancora dell'inizio del concerto. Lamentele che non sono nuove. Da anni a ogni grande evento alla Maura si ripropongono le stesse criticità. A rilanciare il tema è anche la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi.
In questi anni sono stati posti dei dissuasori per la sosta, è stata istituita una zona rossa, però ieri ci è sembrato di essere tornati indietro di un paio d'anni, quando abbiamo iniziato a ricevere le prime risposte del comune dopo altri anni in cui segnalavamo l'inadeguatezza di questo luogo, che è un parco molto molto ampio, gestito da un soggetto privato, a cui però dal nostro punto di vista non sono ad oggi stati chiesti interventi sufficienti. Ieri abbiamo avuto auto sul verde praticamente in tutto il Galaratese.
Intanto la stagione dei maxi concerti è appena iniziata. Nelle prossime settimane alla Maura sono attesi altri grandi eventi e migliaia di spettatori, con una domanda che continua a tornare: l'Ippodromo è davvero la sede giusta per ospitare eventi da decine di migliaia di persone?
Sono passati 16 mesi dall'ultima assemblea dei soci, ma i cantieri sono ancora bloccati perché dal Comune di Milano non arrivano i titoli edilizi necessari per farli partire. Eppure non è uno di quei progetti finiti sotto inchiesta dalla Procura di Milano. Succede a 440 famiglie che hanno preso casa in uno dei progetti del Consorzio Cooperative Lavoratori CCL. I soci sono riuniti in questi minuti in assemblea per chiedere al Comune di sbloccare questa situazione. Appello che era stato fatto anche un anno e mezzo fa, ma ancora tutto è fermo. Sentiamo Alessandro Maggioni, presidente di CCL.
Non sappiamo più a che santo votarci sostanzialmente, perché i tempi sono completamente saltati. Un anno e mezzo fa avevamo fatto un'altra assemblea simile, perché queste sono 5 cooperative, diciamo 5 iniziative messe insieme, tutte iniziative che non hanno nessuna criticità e che comunque hanno visto anche progetti rifatti e hanno dei costi di assegnazione degli alloggi, diciamo, molto abbordabili, dal molto abbordabile all'abbordabile, perché l'edilizia convenzionata a 2.750 euro a metro quadro oggi è un miraggio a Milano. Noi siamo anche molto comprensivi rispetto anche alle fatiche dei funzionari comunali, siamo molto rispettosi delle istituzioni, cioè di chi fa le inchieste e di chi deve difendersi, però noi ci interroghiamo sul fatto che tutte le nostre iniziative non abbiamo mai fatto una scia. È stato un po' tutto vano, soprattutto sono passati 16 mesi da un'assemblea uguale che abbiamo fatto a febbraio dello scorso anno, dove c'era stato detto che comunque le cose si sarebbero smosse, ma non si è smosso niente.
La sperimentazione delle auto a guida autonoma su strada pubblica arriva in Lombardia. La società New Links ha ottenuto le autorizzazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sperimentazione partirà nelle aree urbane dei comuni di Brescia e Cernusco sul Naviglio, ma il progetto si estenderà anche ad altri comuni lombardi. Come avverrà? Sentiamo Luca Foresti, CEO di New Links.
La velocità massima a cui andremo quando andiamo a guida autonoma è 30 km all'ora. È una tecnologia che vede tutto quello che serve, hardware e software, a bordo dell'automobile. Ovviamente noi, nel momento in cui facciamo andare un'auto, non è del tutto ovvio, è una cosa anche da dire, quando facciamo andare un'auto su una strada, noi abbiamo già la mappa mappa tridimensionale di quella strada con tutti gli elementi tipici come strisce pedonali o semafori o quant'altro. Quindi è un po' diverso dalla guida umana in una strada ignota. Di fatto la nostra macchina sa un sacco di cose di quello che sta per trovarsi, se non altro dal punto di vista dell'infrastruttura fissa. Ovviamente qual è il problema? Dov'è che sta, come dire, la ragione per cui non è così facile fare questa tecnologia? Sono invece gli elementi mobili, largamente significa pedoni, biciclette, auto su strada, le quali possono seguire le regole della strada, ma possono anche in alcuni contesti violare le regole della strada, e allora lì la questione si fa un po' più delicata, e noi, avendo una tecnologia di questo tipo, dobbiamo comunque gestire anche queste situazioni in modo corretto e evitando il più possibile ogni incidente.
Ora al meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Correnti secche e settentrionali hanno riportato oggi il sole, poi nel fine settimana l'espansione dell'alta pressione sull'Europa occidentale riporterà caldo estivo. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato, dalla serata a velature, in notata qualche passaggio nuvoloso ma asciutto. La giornata di domani venerdì sarà soleggiata con velature di nubi alte. Lungo le Alpi avremo dei passaggi nuvolosi in mattinata e qualche goccia di pioggia sul confine, ma altrove sarà asciutto. Lieve rialzo delle temperature massime tra 26 e 28 gradi. Poi nel fine settimana bel tempo estivo, più caldo, massime tra 30 e 32 gradi.
È tutto per questa edizione di Meteo Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti e Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7:15.